Allora, buongiorno a tutti. Possiamo cominciare questa giornata di oggi su questo tema importante che è appunto la trasparenza. E quindi vorrei ringraziare tutti anche da parte del capo dipartimento Antonio Nadeo e del consigliere Francesca Russo che non sono potuti partecipare, non hanno potuto partecipare all'intervento, ma molto probabilmente il consigliere Naddeo verrà successivamente per chiudere il convegno. Quindi volevo appunto ringraziare tutti i presenti, in particolare gli illustri relatori che hanno accolto l'invito ad animare questo incontro in tema di trasparenza, che è un termine che oggi ricorre sempre più frequentemente sia fra gli addetti ai lavori e sia fra i cittadini. Desidero quindi ringraziare il dottor Claudio Filippi, che è il vice segretario generale e capo dipartimento del Garante della Privacy nel settore libertà pubbliche e sanità, l'assessore per l'innovazione Geppino De Rosi del Comune di Cosenza, Roberto Scano dello staff dell'ufficio del gabinetto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, la dottoressa Elisabetta Midena, che è coordinatrice della sezione integrità della CiVIT, e il dottor Mauro Drauli diciamo, lavora presso DGPA e è coordinatore di un laboratorio sulle tecnologie. Permettetemi, prima di presentare la bussola della trasparenza e quindi di avviare successivi e prestigiosi interventi programmati, di fare una introduzione su questo tema. La prima volta che ho sentito questo termine risale ai tempi dell'università, quando seguivo il corso di fisica e riguardava il campo dell'ottica applicata. In questo ambito la trasparenza, anche detta pellucidità o diafanità, è la proprietà fisica che permette alla luce di passare attraverso un materiale. I materiali trasparenti sono quindi limpidi e consentono di vedervi attraverso in modo chiaro. Sinceramente, fino a qualche anno fa non pensavo che tale termine potesse essere così importante anche in altri contesti, come quello della pubblica amministrazione. Vi sembrerà strano, ma essendo un ingegnere e non un giurista, ed essendo ai tempi della legge 241 del 90 un semplice liceale, il termine trasparenza ha cominciato a seguirmi assiduamente, nel contesto lavorativo si intende, solo a partire dal 2008, quando l'allora ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione, Renato Brunetta, inserì nel piano industriale l'operazione Trasparenza, a voi tutti nota con quel logo che si vede sui siti delle pubbliche amministrazioni e rappresenta una casa di vetro appunto trasparente. Possiamo dire che è l'avvio di un sostanziale cambiamento del suo, diciamo così, vecchio significato e della sua classica applicazione al dominio delle pubbliche amministrazioni. In questo changement non posso non sottolineare l'importanza che deve essere attribuita all'articolo 11 del decreto legislativo 150 del 2009, che introduce un concetto nuovo, almeno in Italia, di trasparenza, ben diverso rispetto a quello che finora era stato applicato e conosciuto da tutti noi, e relativo all'accesso agli atti e ai provvedimenti amministrativi. Infatti, qui si parla di trasparenza che è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti, che diventano il principale veicolo appunto di trasparenza, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità. A seguito di questi ed altri interventi, e mi piace qui ricordare la delibera CiVIT 105 del 2010, peraltro nella scia e nel continuo inseguimento dei trend internazionali, specialmente dei paesi anglosassoni, quali UK, Canada, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda, che su questi temi sono all'avanguardia, appunto, a seguito di questi ed altri interventi vi è stato nella PA un forte incremento di domanda di trasparenza, enfatizzandone sempre più il valore che rappresenta la sua funzione, con particolare riguardo agli ambiti della partecipazione del cittadino, del controllo collettivo, del performance assessment e dell'accountability, quindi del rendere conto della responsabilizzazione dei manager pubblici e della prevenzione della corruzione. Di questi aspetti penso che sappiate già molto, perché già in letteratura e in numerosi altri dibattiti vi è stato modo di chiarire abbastanza. Io vorrei soffermarmi invece su alcune considerazioni sulla trasparenza che ad oggi sono un po' trascurate e che riguardano prima di tutto il pubblicare online dati e informazioni. Beh, questa è un'attività altamente complessa. Oggi, ad esempio, va molto di moda parlare di open data. Per chi non lo sapesse, open data significa rendere pubblici dati in un formato rielaborabile. Perché è importante l'open data? Perché questa filosofia ha tre importanti ripercussioni. Consente forme diffuse e migliori di controllo interno ed esterno delle pubbliche amministrazioni. Il maggior coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini, in particolare, può responsabilizzare di più le pubbliche amministrazioni. Favorisce l'economia dell'immateriale. Liberare il dato pubblico può stimolare il suo utilizzo per nuove possibilità di business per le piccole e medie imprese, con il vantaggio di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Terzo, individua fenomeni ad oggi sconosciuti. Quindi fornire il dato pubblico al mondo accademico e della ricerca può consentire di attivare meccanismi di intelligenza collettiva che facciano emergere proposte di soluzioni a problemi, supportando eventuali decisioni politiche volte al miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione delle pubbliche amministrazioni. Open data è comunque solo uno degli strumenti della trasparenza, non è e non può essere considerato un obiettivo come oggi tutti erroneamente stanno considerando. L'obiettivo è e rimane quello di aumentare sempre di più la trasparenza nella direzione di un'amministrazione e di un governo effettivamente aperto. Non basta dunque aprire qualche cassetto e pubblicare due dati in una pagina web per fare open data. I dati pubblicati devono essere di qualità e questo significa che le amministrazioni, i dipendenti li devono conoscere bene. E spesso purtroppo non è così. Significa avere nel back office un processo che garantisca il ciclo di produzione, di pubblicazione, di manutenzione, di aggiornamento e di riuso. E non è un'attività che si fa, come diciamo a Roma, a gratis. È un costo e anche un notevole sforzo di lavoro, di formazione, di nuove competenze, di tecnologie. Insomma, necessita di un vero e proprio cambiamento sia organizzativo che tecnologico che culturale. Quindi massima attenzione deve essere prestata ai processi di generazione dei dati nel back office. Seconda considerazione, la trasparenza dovrebbe ridurre due distinte tipologie di asimmetrie informative. La prima di tipo puntuale, che vede la PA possedere informazioni che i cittadini e imprese non hanno. La seconda di tipo strutturale, secondo la quale ogni disciplina che abbia un substrato tecnico, sia nel campo giuridico sia in quello scientifico, elabora un proprio linguaggio non facilmente comprensibile da non addetti ai lavori. Nel primo caso, nella simmetria puntuale, possiamo usare il grimaldello delle norme sulla trasparenza e quindi la disclosure sui dati e sulle informazioni per ridurla adeguatamente. Ben di più difficile risoluzione invece la simmetria di tipo strutturale, complice fattori culturali legati molto ai soggetti e alla stessa burocrazia. Terza considerazione. La troppa trasparenza genera rumore. La trasparenza, intesa come abbondanza delle informazioni pubblicate, quindi, ha delle insidie e non è vera trasparenza. In senso formale, certo, in senso reale, effettivo e sostanziale, niente affatto, poiché l'eccesso di informazioni, di dati, data la nostra natura umana, porta, nella maggior parte dei casi, a non prestare ad essa particolare attenzione. E dunque dobbiamo cercare di trovare il giusto bilanciamento, e non è facile, e quindi vedete che occorre cominciare a pensare anche a questo aspetto. Quarta considerazione. La trasparenza, intesa come pubblicazione dei dati e informazioni sull'organizzazione, sui bilanci, sulle consulenze, sugli incarichi, questo tipo di trasparenza, che oggi è diventata una parola magica, non è più sufficiente. Vi è infatti sempre di più la necessità di premere molto sulla trasparenza dei dati relativi ai servizi erogati, verticalizzando realmente le azioni che si stanno realizzando sul fronte open data. su determinate tematiche, quali la salute, la giustizia, la ricerca, la scuola, l'università e la sicurezza. Al cittadino comune interessano ad esempio i dati degli ospedali relativi al numero di interventi andati a buon fine sul totale, interessano i dati della scuola, dell'università, della giustizia, della criminalità, insomma dati che riguardano il business della PA. Pubblicare questi dati potrebbe ovviamente stimolare anche la competizione e la ricerca continua di una migliore qualità dei servizi erogati. Quale potrebbe essere allora il percorso da seguire? Beh, sicuramente ciascuno per come può e ciascuno nella sua mission istituzionale dovrebbe cercare di accompagnare le PA nell'attuazione delle norme e in quel cambiamento culturale ormai imprescindibile e fondamentale anche per la crescita del nostro Paese. Certo, con le dovute cautele e considerando anche i vincoli della normativa sulla privacy. In particolare, noi nel Dipartimento del Dipartimento della Funzione Pubblica abbiamo declinato il concetto di trasparenza considerando due diversi ambiti. Il primo, quello di trasparenza a livello centrale, il secondo, quello della trasparenza sui siti delle pubbliche amministrazioni. La trasparenza a livello centrale è realizzata quando le amministrazioni comunicano una serie di adempimenti previsti per legge al Dipartimento della Funzione Pubblica attraverso il nuovo sistema integrato Perla. Tale trasparenza consente di avere in un unico punto una serie di informazioni che possono gradualmente sia essere consultate da cittadini e da imprese, professionisti e ricercatori in formato aperto, sia dal vertice politico-amministrativo che può utilizzare tali dati come base oggettiva per la definizione di politiche pubbliche mirate. Si veda il caso della spending review. Dunque, per rendere questa trasparenza efficace, occorre che le amministrazioni siano adempienti, comunicando una serie di dati e di informazioni in questo nuovo sistema che è appunto per la PA. La trasparenza sui siti delle PA, che è invece quella di cui parliamo oggi, è quella che le amministrazioni attuano attraverso la pubblicazione online di una serie di contenuti, alcuni previsti dalla legge e altri che riguardano servizi specifici erogati. Questa trasparenza, per essere efficace, deve essere caratterizzata da standard e da metodologie condivise tra tutte le pubbliche amministrazioni. È anche per questo che abbiamo fatto nascere le linee guida sui siti web delle PA e l'importanza di seguire le regole stabilite per i contenuti minimi è fondamentale ai fini di una corretta e sempre più uniforme trasparenza. Attenzione, i contenuti minimi fanno comunque riferimento ad adempimenti di pubblicazione introdotti da diverse normative, dal CAD, dalla legge 69, dal decreto legislativo 150 del 2009, dalla delibera CIVIT 105 del 2010, eccetera. Dunque, in estrema sintesi, quando un'amministrazione è trasparente? Quando da un lato è trasparente a livello distribuito, cioè quando pubblica sui propri siti una serie di contenuti minimi richiesti dalle varie normative e riportati in modo raggruppato nelle linee guida sui siti web delle PA, con standard definiti. Dall'altro, quando comunica una serie di informazioni nel sistema per la PA, che poi si occuperà di aggregarle all'esterno in formati aperti. A questo punto occorre però cominciare a monitorare seriamente e secondo un percorso di miglioramento continuo l'andamento di queste due differenti trasparenze. Beh, per la trasparenza a livello centrale grandi problemi non ce ne sono, in quanto sappiamo benissimo chi comunica i dati e chi non lo fa, prendendo tra l'altro già provvedimenti verso gli inadempienti. E per quella sui vari siti? Beh, qui è più difficile, ma abbiamo avuto l'idea di realizzare uno strumento semplice che fosse indirizzato a tutti, alle pubbliche amministrazioni, ai cittadini, agli studiosi, ai giornalisti, a chi fa impresa e che consentisse da un lato di effettuare un monitoraggio dei contenuti minimi previsti dalle linee guida facendo conoscere e partecipare i cittadini, dall'altro fornire un sistema operativo per supportare le amministrazioni nel miglioramento della trasparenza. Questo strumento si chiama la bussola della trasparenza. Andiamo finalmente a vedere di che cosa si tratta la bussola della trasparenza. Allora, questo è il sistema che abbiamo realizzato, aperto al pubblico, e quindi abbiamo creato tre percorsi differenti. A seconda del percorso che viene scelto, è possibile diciamo, eseguire delle ricerche o delle interrogazioni sul sistema per verificare se un'amministrazione, per esempio, risponde ai requisiti dei contenuti minimi o non risponde ai requisiti dei contenuti minimi, e per effettuare tutta una serie di analisi. Quante volte immagino anche la Civit abbia avuto l'esigenza di capire quante amministrazioni hanno pubblicato sul territorio, sui siti web, le sezioni definite nella delibera 105, per esempio, e quindi quante abbiano effettivamente pubblicato questi dati, quali sono queste amministrazioni. Con questo sistema è possibile fare tutta una serie di appunto di analisi, e d'altro canto con questo sistema è anche possibile accompagnare le amministrazioni nel percorso verso la trasparenza e quindi verso il rispetto di quei requisiti che sono alla base di tutta la normativa vigente in tema di trasparenza. Abbiamo cercato di dargli una facciata molto semplice, come vedete, ma in realtà dietro nasconde una serie di algoritmi matematici che consentono effettivamente di avere dei risultati su tutta una serie di temi. Andiamo a verificare, ad esempio, adesso io vi vorrei illustrare un pochino lo strumento, poi lo strumento verrà messo online, quindi potrete andare, ciascuno, insomma, chiunque vuole può andare e può andare a vedere effettivamente, diciamo, a seconda di cosa è interessato, può andare a vedere, fare analisi, andare a verificare il proprio sito dell'amministrazione. Addirittura abbiamo fatto in modo che il sistema potesse fare dei confronti tra amministrazioni rispetto a, diciamo, ai requisiti, e qui magari dopo andremo a vedere il caso del comune di Cosenza rispetto ad altri comuni magari limitrofi. Ma andiamo a vedere un attimo. Allora, la prima funzionalità che vi vorrei fare vedere, ovviamente appunto non ve lo faccio vedere tutto, però faccio vedere alcune cose che secondo me sono carine. Faccio vedere la verifica del sito in tempo reale. Qui possiamo andare ad inserire per esempio un indirizzo web, supponiamo, andiamo proprio a vedere il comune di Cosenza. Com'è l'indirizzo web? Possiamo anche cercarlo senza digitare l'indirizzo, però comune.cosenza.it. Andiamo a vedere cosa succede, se il sistema è in grado di risponderci. Un po' lentino sul comune di Cosenza. Allora, come vedete, questo è il risultato dell'interrogazione. Abbiamo il numero di indicatori soddisfatti che fanno riferimento ai contenuti minimi dei siti web, 27 su 46. Abbiamo un elenco di dettaglio dei vari indicatori previsti dalla normativa, abbiamo quindi la descrizione del contenuto minimo a cui si fa riferimento, abbiamo l'indicatore se è presente o meno, nel caso del primo l'URP, l'esito, quindi l'esito è stato positivo, ha riscontrato il requisito sia semantico e sia sintattico, dà la possibilità di andare alla pagina di origine oppure dà la possibilità di andare alla pagina risultato. Ovviamente per quelle faccine che non sono proprio verdi, in questo caso gialle, che significa che è stato rispettato il requisito sintattico ma non quello semantico, abbiamo dato la possibilità di aggiungere dei suggerimenti in maniera tale da aiutare le pubbliche amministrazioni nella messa a norma e quindi nella conformità, come fare per cercare di rendere il sito e i contenuti pubblicati compliant con le normative vigenti e con i requisiti in particolare. Quindi questa è la prima funzionalità. Questa funzionalità ovviamente è indirizzata alle pubbliche amministrazioni, perché consente in tempo reale di monitorare com'è la situazione su un determinato sito. Quindi consente alle amministrazioni di aggiustarsi, di mettersi a posto sotto, diciamo, dal punto di vista dei requisiti e dei contenuti minimi presenti nelle linee guida, che, ripeto, fanno comunque riferimento tutti a norme di legge. Dopodiché abbiamo un'altra funzionalità, che è il confronta siti. Questo confronta siti consente di andare a cercare e a confrontare, diciamo, il rispetto dei requisiti delle linee guida rispetto a due amministrazioni. E quindi, se noi per esempio selezioniamo la tipologia di amministrazioni comuni, selezioniamo la regione, Regione Calabria, vado lì da lei, assessore, Cosenza, comune di Cosenza, dov'è? Eccolo. Selezioniamo sempre la stessa regione, magari prendiamo un comune limitrofo, quale può essere? Rende? Rende, eccolo qui. Lanciamo la ricerca. Ovviamente la ricerca è possibile farla sia rispetto alle linee guida del 2010 sia rispetto alle linee guida del 2011. Abbiamo qui un confronto tra i due comuni, in cui fa vedere che il comune di Cosenza ha ha 28 indicatori soddisfatti e il comune di Rende 7. E qui è possibile andare a vedere qual è il contenuto minimo, è possibile effettuare effettivamente un confronto tra i due siti. Tra l'altro, questo punto informativo consente di andare a vedere qual è quel requisito che si è controllato, a cosa fa riferimento, qual è il riferimento normativo. Non solo, ma siccome, diciamo, molte amministrazioni non utilizzano la semantica corretta, abbiamo e stiamo implementando una serie di sinonimi che vedete qui sotto, che consentono di trovare determinati contenuti anche qualora non rispettano il requisito semantico all'interno dei siti. E questa è, diciamo, un'altra funzionalità che può essere sempre utilizzata sia dal comune stesso per vedere com'è lui posizionato rispetto magari ad altri comuni, sia per i cittadini che possono andare a fare dei confronti. Ma andiamo qui, prima qui. Siccome ovviamente abbiamo scandagliato tutti i siti, abbiamo tutta una serie di informazioni su questi siti. Abbiamo un motore, un crawler, che una volta a settimana va a fare spidering sui vari siti e quindi cambia, diciamo, la situazione dei monitoraggi è in continua evoluzione, perché se le amministrazioni modificano qualcosa, cambiano, migliorano, ovviamente il sistema è in grado di sentire, perché è come se fosse un vero e proprio sensore che va a sentire su tutti i siti della pubblica amministrazione, è in grado di ridarci a noi una serie di informazioni. Allora, cosa molto carina è anche questo: possiamo andare a vedere una sorta di classifica dei vari siti rispetto ai requisiti. Vedete che anche noi, seppur siamo primi, però non è che abbiamo completamente rispettato, diciamo, completamente tutti gli indicatori. Ci stiamo lavorando. Questo che significa? Questo strumento è uno strumento che parte ora, che si vuole migliorare nel tempo e che vuole fare in modo che anche le amministrazioni si migliorino nel tempo e che aumentino sempre di più lo stato della trasparenza. Ovviamente qui posso anche cercare un'amministrazione e quindi, per esempio, cercare Cosenza, e sono in grado di andare a vedere Cosenza, perché ovviamente questa è una lista lunghissima, perché è una classifica di tutti i siti. Ovviamente sono in grado di andare a vedere Cosenza come è piazzato in classifica. Dunque, passiamo alla sezione elabora le statistiche. E qui questa è una sezione che secondo me è molto importante, perché sin da quando c'era Brunetta con l'operazione trasparenza, tutti i giorni ci chiamava e ci diceva: ma come siamo messi? Ma quante amministrazioni hanno pubblicato sui loro siti determinate informazioni? Anche per poter prendere delle contromisure per cercare di migliorare la situazione, no? E allora qui che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di dare delle analisi al cittadino. E come? Per esempio, è possibile effettuare una ricerca e trovare la percentuale di siti web che aderiscono al contenuto minimo per tipologia di amministrazione. Oppure, adesso ve ne faccio vedere giusto qualcuno, perché sennò sottraggo lo spazio agli altri relatori. Ma per esempio, nel caso di possiamo vedere una distribuzione geografica per regione dell'aderenza ad un certo contenuto minimo. Allora io voglio andare a vedere, per esempio, qui ho Civit, anche noi, perché anche noi in un certo senso voglio andare a vedere come siamo messi con la sezione trasparenza, valutazione e merito all'interno dei siti delle pubbliche amministrazioni. Effettuo l'analisi e abbiamo una distribuzione geografica che è fatta sempre in base all'ultimo monitoraggio effettuato settimanale della distribuzione dell'aderenza a quel contenuto minimo sul territorio nazionale. E ovviamente la cartina non è molto esplicativa, ma possiamo andare, scendere e andiamo a vedere com'è la situazione regione per regione. Quindi abbiamo la possibilità di vedere, per esempio, che in Abruzzo, su un totale di 305 pubbliche amministrazioni, 91 hanno la sezione compliant con le norme. Questo, avere uno strumento del genere, secondo me è un valore aggiunto per tutti quanti, anche per noi quando dobbiamo fare analisi, quando dobbiamo fornire tutta una serie di informazioni, statistiche. Questo è uno strumento che sicuramente useremo tantissimo. Oltretutto, questi dati li abbiamo fatto in modo che si potessero estrarre, e quindi è possibile estrarre un file in CSV, quindi rielaborabile, in maniera tale da poter andare in direzione dell'open data. Dunque, queste sono ovviamente le funzionalità fondamentali. Ovviamente vi faccio vedere giusto l'ultima, che è proprio una cosa molto breve, la funzionalità consulta i siti. Questa funzionalità consente di andare a ricercare un certo contenuto minimo e capire e vedere, diciamo, l'elenco delle amministrazioni che hanno questo contenuto minimo. Non solo vederlo, però consente anche di capire effettivamente chi è che ha quel contenuto minimo, e consente di andare anche direttamente alla sezione di quel sito, di quell'amministrazione dove c'è quel contenuto minimo. E allora vedete che con la funzione di ricerca io posso selezionare una certa sezione, che per esempio è il Lazio, posso andare a selezionare una provincia che è Roma, posso andare a selezionare un indicatore che può essere per esempio quello della trasparenza, avvio la ricerca e sotto ho tutto un elenco di amministrazioni. Ovviamente qui abbiamo ad oggi 8.123 amministrazioni inserite, che corrispondono a 7.900 comuni, che corrispondono ai ministeri, che corrispondono a un po' di enti previdenziali, che corrispondono alle agenzie. Ovviamente siamo in collaborazione con DigitPA, che spero ci fornisca presto, abbiamo qui il rappresentante Mauro Drauli, che spero ci fornisca presto altre tabelle con nome dell'amministrazione e indirizzo del sito web, in maniera tale da poter incrementare il numero di amministrazioni presenti nel database e poter quindi utilizzare tutte le funzionalità del nostro sistema. Questo è quanto. Ovviamente abbiamo fatto in modo di creare tre percorsi differenti al di là dell'accesso rapido che vi ho fatto vedere io ora. Se fai parte di una pubblica amministrazione avrai accesso prioritariamente a delle funzionalità dedicate alla pubblica amministrazione, ma ovviamente puoi accedere a tutte le funzionalità, solo che abbiamo cercato di indirizzare su dei canali in maniera tale da semplificare l'utilizzo del sistema sia alle amministrazioni, sia ai cittadini e sia per esempio agli studiosi e giornalisti che possono essere interessati a andare a leggere questi dati. Quindi, per esempio, se sono un cittadino entrerò qui e c'è scritto, vedete, puoi verificare il sito del tuo comune o di un'altra amministrazione pubblica, capire quanto è trasparente sul web, effettuare statistiche in tempo reale, consultare le classifiche dei siti. E qui sotto ci sono le tre funzionalità: verifica siti web in base all'ultimo monitoraggio, confronta i siti web, elabora le statistiche, in maniera tale da creare proprio dei percorsi guidati di utilizzo del sistema. Spero che questo strumento possa contribuire ovviamente al miglioramento della trasparenza. Spero anche che con questi interlocutori, i relatori che sono qui dentro, si possano attivare delle collaborazioni, come già sono state attivate con DigitPA in questo senso. E lascerei la parola a questo punto al dottor Filippi, dell'autorità garante della privacy.